Ecco. Bene, allora riprendiamo il nostro cammino. La volta scorsa c'era stata una domanda che, in parte non mi ricordo da questa parte, appunto era il discorso di perché Israele, no? Era Gabriella che non c'è. E quindi però rispondo almeno velocemente per tentare di dire, la domanda di Gabriella, da quanto io ho colto, era un po' perché in qualche modo il privilegio, l'elezione di Israele, no? E perché noi in qualche modo facciamo riferimento all'antico Israele, no? E pensate che anche il Concilio, quando poi nel Concilio Vaticano II si è anche istituito una commissione e anche un che cercava poi di elaborare un documento per le religioni di dialogo per le religioni non cristiane, in un primo momento si era messo anche l'ebraismo tra le religioni non cristiane, poi si è detto no, un momento, per noi l'ebraismo non è come le altre religioni, no? Nel senso che in qualche modo noi siamo coinvolti, legati, no? Giovanni Paolo II li chiamò fratelli maggiori, poi non tutti sono d'accordo, ma in qualche modo c'è, no? E noi veniamo, no? La nostra è una fede ebraico-cristiana, proprio perché l'Antico Testamento è parte integrante del nostro libro ispirato, il nostro libro che per noi è punto di riferimento, che è la Bibbia, ha tutta una parte che che appartiene, che condividiamo, no? Con il popolo ebraico, per loro è la Bibbia, in più il Nuovo Testamento è legato, no? Per la gran parte e per la persona particolarmente significativa per noi è il mondo ebraico, Gesù. Allora, e quindi noi andando a leggere lì e riferendoci a questo ci scontriamo in qualche modo con questa elezione, no? Che è questa elezione che non è venuta meno, gli ultimi papi ce l'hanno ricordato, anche perché c'è stata anche nella Chiesa una cosiddetta teologia della sostituzione, cioè nel senso che questi ebrei non hanno riconosciuto Gesù, anzi si sono macchiati di deicidio, per cui, come dire, Dio li ha rigettati e c'è il nuovo Israele. Chi è il nuovo Israele? Noi, la Chiesa, no? Eccetera. Poi anche Benedetto XVI, Giovanni Paolo II ci hanno ricordato che le promesse di Dio non vengono meno, perché fra l'altro se venissero meno per colpa del peccato dell'uomo, allora siamo a rischio anche a noi, cioè perché di peccati, cioè, no? Allora grazie a Dio le promesse del Signore non sono legate alla nostra risposta. Per cui come la prima alleanza è valida sempre, allora ecco, quello che Dio dice per tutti, poi magari quando ci sarà anche Gabriella lo dirò anche a lei, cioè quello che Dio dice per tutti, che vuole dire per tutti, lo dice in un popolo. Quindi cioè, il problema che noi quando parliamo di elezione o di preferenza, diciamo sempre qualcosa che uno dice, vabbè, e gli altri? No? Uno dice, ho scelto lui, sì, e gli altri? Perché l'elezione per noi è sempre a rischio di esclusione, no? O almeno di differenziazione, che dice una intensità minore del dono. No, la scrittura ci dice un agire di Dio che sceglie delle persone particolari, perché Dio ama in particolare. Vedete, noi siamo poi greci di mentalità, no? Per cui noi siamo i concetti astratti, per cui uno può parlare tanto, noi preti siamo a grande rischio, parlare di amore, amore, amore e non amare nessuno, no? Per me rimane sempre come un monito molto forte quella frase che Don Lorenzo Milani disse a proposito dei preti, lui tra l'altro era un prete, per cui anch'io posso benissimo dirla, no? Nella condivisione della categoria, che lui diceva che i preti e le prostitute si assomigliano. Perché? Perché amano intensamente e dimenticano facilmente. Allora sapete, no? Questo dire amore, amore, amore e poi non amare nessuno. No. Il Dio biblico è il Dio che quest'amore per tutti lo dice incarnandolo, no? In una scelta particolare, in una storia particolare. Ma questo non significa che non ama tutti. No, Dio ama tutti. E anche l'abbiamo visto, Isaia, Geremia, che diranno tante volte, guardate, anche i profeti, no? Per scuotere il popolo da questa presunzione di dire siamo noi, dice guarda che il Signore ha fatto uscire anche gli amorrei da quella terra, gli etiopi da quell'altra, cioè in tutte le vicende di uscita Dio è all'opera, perché Dio libera. Però in qualche modo sceglie Israele perché un popolo in particolare prenda coscienza di questo e di chi è Dio e lo dica a tutti quanti. Per cui un'elezione per una condivisione. Allora Israele sarà sempre confrontata con la tentazione di tenere l'elezione come un privilegio invece che un dono da condividere. E attenzione, noi, fratelli minori, dovremo adattarci al fatto che non comincia tutto da noi. Perché anche qui non comincia, ma il fatto di dire che noi la salvezza la riceviamo da altri. Che non siamo i protagonisti, ma che siamo fratelli minori che abbiamo ricevuto, no, la condivisione di un dono. Noi viviamo grazie ad altri. Allora, questo già mi dà un po' la via per riprendere il discorso dalla volta scorsa e ad andare ancora avanti, dove la volta scorsa, faticosamente almeno per me, io spero che qualcosa si sia capito, cioè siamo andati attraverso quei testi della Genesi, vi ricordate che poi abbiamo anche molto freschi, su qualcosa di fondamentale in tutta la scrittura, cioè l'alleanza. L'alleanza che è un altro modo per dire la relazione. Cioè l'alleanza come vita, il Dio biblico, il Dio di Gesù Cristo, il Dio che si rivela poi come Trinità e relazione. La vita è nella relazione, Lui ci crea, no, per farci vivere e farci vivere nella relazione. Allora, fra l'altro questo è importante, no, perché lo vedremo anche, quando si dice l'esperienza dell'esodo, no, si dice l'esperienza dell'uscita, no, l'essere tirati fuori dall'Egitto, ma attenzione, Dio ha salvato tirando fuori dall'Egitto, sì, ma la salvezza di tirare fuori dall'Egitto è per portarli all'Oreb e per invitarli ad alleanza. Cioè l'uscita, no, dalla schiavitù, si esce per che cosa? Per vivere. E per vivere dove? In alleanza. Non so se mi sto spiegando. Cioè la vera liberazione è quando finalmente sarai capace di amare. La vera liberazione non è in un essere tu, sì, uscito, meno male, dalle tue oppressioni, e poi? E poi? Vedete, no? Nel nostro mondo dove le relazioni sono molto problematiche e ci fanno tanto paura, sì, uno dice, io mi libero, no? Ma per essere da solo. No, la liberazione da quello che ti opprime, non ti fa vivere, è per permetterti finalmente di entrare in relazione. Con Dio e con gli altri, perché poi questa alleanza è alleanza con Dio, con un popolo, quindi alleanza con Dio e alleanza tra di noi. Allora, un'alleanza non qualunque, è come anche dire relazione, dire qualcosa di bello e allo stesso tempo di così difficile a volte da cogliere, perché già i testi della Genesi ci parlano di un'alleanza e di una relazione non fusionale. Ricordate, no? C'è un albero da cui non si può mangiare. Tu mangerai di tutti gli alberi, ma di uno non mangerai. come dire, c'è una relazione nell'alterità, una relazione dove tu sei tu e può essere te stesso, di fronte a un altro che è altro da te, che è diverso da te. E come dall'altra parte questa relazione nell'alterità, che è il cammino della vita e che allo stesso tempo così difficile, viene minata, no, dalla menzogna del serpente antico, che sempre ci suggerisce che è un problema che l'altro è diverso da te. Perché il fatto che l'altro è diverso da te significa che ha qualcosa che tu non hai, significa che tu sei di meno. E allora cosa devi fare? Devi avere tutto. Devi essere tu tutto, no? Essere come Dio, conoscendo il bene e il male, essere tutto. Essere una persona che ha tutto, che non ha bisogno dell'altro. E allora tutto il dramma dell'uscita dalla relazione. Quindi l'alleanza e la vita, l'uscita dalla relazione e la morte. E allora, questo è dei concetti fondamentali, no, che, come dire, Israele coglie non solo nella sua storia, no, ma coglie come, e ci racconta come qualcosa che ha a che fare con ogni uomo, con ogni tempo. La visione ebraico-cristiana non è una visione individualista. Uno dice: no, non è la mia. Ah, ma auguri. Cioè, ma quello che si cerca di cogliere nell'esperienza e nella propria storia di un popolo, no, e in questo di una rivelazione di un mistero di Dio, di un mistero della vita e un mistero della relazione. Per cui, come ricostruire l'alleanza? Come ricostruire la relazione? Questo era il passaggio che cercavamo di fare. E allora, ecco, la volta scorsa, e ripartiamo da qui, avevamo accennato ad alcune pratiche di ricostruire alleanza, di ricostruire relazione. Ricordate? Avevo preso questo brano che qui è, io prendo direttamente dal testo di Giraudo, che è quello che sto seguendo, almeno per quello che riesco, e vi faccio vedere i brani. No? Allora, questo brano, ricordate, e attenzione a questi brani, abbiate anche la pazienza di non vedere, come dire, io spero, il mio tentativo è che queste cose che vi sto dicendo pian piano si uniscano, e si possa cogliere un po' il senso dove sto andando, va bene? Voi mi date, se proprio a un certo punto, se non vi vedo più, capisco, so perché, però un'idea c'è, se mi date fiducia ce la farete, poi piccola parentesi, dato che con Alberto appunto parlavamo sul fatto degli appunti, se io potessi dare qualche schema eccetera, e vi dicevo che io li sto facendo, allora è una mia idea che vi piacerebbe sempre, che se ci fosse qualche persona che avesse anche tempo, cioè di sbobinare poi eventualmente le registrazioni, allora io le prendo, mi impegno a prenderle, a sistemarle e poi darvele volentieri, metterle in condivisione volentieri. Chiuso questa cosa qui. Per cui, allora, però attenzione, è chiaro almeno il passo questo, no? Cioè il problema è che la vita è relazione e la morte è la rottura della relazione, no? E attenzione, noi siamo nella morte. Perché questi testi di Genesi, e soprattutto ciò che c'è prima della rottura, è qualcosa che noi uomini non abbiamo mai sperimentato. La nostra storia è dal giorno dopo, se volete, cioè è dalla rottura in poi, no? Per cui, come dire, a partire dalla morte, in qualche modo leggendola, che noi diciamo la relazione della vita, e a partire da quello che il Signore ci rivela, no? Facendosi vicino a noi, che noi, però una piena relazione, una piena vita, noi non l'abbiamo mai sperimentata. Allora, ecco, un primo testo è proprio quello di Genesi 15, cioè questa, ricordate, no? Appunto Abramo, questo momento di delusione, di bassa, possiamo dire, di depressione di Abramo, no? Vi ricordate perché? Perché se n'era andato Lot, no? E Lot, come ricordate, se n'è dovuto andare per questioni, mi interrogo ogni tanto, vi ricordate, per questioni economiche, e per questioni economiche. Vedete poi la Bibbia tanto spirituale, no? Uno dice, ma di queste cose, cioè, perché la nostra vita è fatta di quello, per problemi economici, nel senso troppi soldi, da una parte e dall'altra, i due non possono più stare insieme. E allora è interessante che qui, per salvare la relazione si prende distanza. Anche questo è interessante, no? Cioè, ci sono delle problematiche concrete, stare insieme significa andare a finire male. Noi siamo fratelli, dice Abramo a Lot, quindi tu vai da una parte, io vado dall'altra. E gli dà la vita, però lasciare andare uno che è nipote, senza figli, lui, Abramo, sto nipote che magari aveva sperato che potesse essere lui il figlio adottivo, è un dolore, è un dolore. E allora si lamenta con Dio, a Dio che gli viene a dire non temere, dice vai avanti, io ti darò un figlio, e lui dice ma che mi darai? No. E allora per il Signore, per dire guarda io sono con te, glielo dice attraverso questo gesto, no, di una stipulazione dell'alleanza, no? Un rito che è interessante anche questo, no? Che consolidi la relazione. Cioè, quando dire, non lo so, due fidanzati che c'è il momento, si sono conosciuti, sono poi anni insieme, ricordate, sposi, cioè, c'è stato il momento in cui devo dire, no, ti chiedo di sposarmi, beh, penso che uno non l'abbia fatto così in tram o da qualche altra parte, sarà uscito a cena, sarà, no, avrà tirato fuori l'anello, eccetera, avrà fatto un rito, no? Non so come è andata per voi, ma, no, non mi interessa. E allora, cioè, interessante, un rito che consolida, dà forza, no, alla relazione. E questo rito è appunto quello che, piuttosto cruento, no, disse a lui, Dio, prendi per me una giovenca di 3 anni e una capra di 3 anni, quelle tra parentesi significa che nel testo ebraico non c'è, c'è solo 3, ma si capisce di 3 anni, e un montone di 3 anni, e una tortora e un pulcino d'uccello, e prese per lui tutti quegli animali, li divise in mezzo, e pose ogni metà divisa di fronte all'altra, ma gli uccelli non divise. E discesero i rapaci sui cadaveri, e Abram li respinse, e quando il sole stava per andarsene, un sonno profondo cadde su Abram, ed ecco, un terrore e una tenebra grande cadde su di lui. E quando il sole se ne fu andato e fu buio fitto, ed ecco un forno fumante e una torcia di fuoco passò attraverso quelle parti spaccate. In quel giorno Adonai tagliò con Abram un'alleanza dicendo alla tua discendenza do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, alla tua discendenza ti darò un figlio. Attenzione, questo era un rito del Medio Oriente di quel tempo, quindi non è che si inventa qualcosa, nelle usanze culturali del tempo un'alleanza si faceva tagliando l'alleanza, cioè si prendeva un animale che in qualche modo significava i contraenti, cioè nel senso questo animale spaccato che veniva messo, no, in diversi animali in modo da creare un passaggio, no, dovevano simboleggiare quello che sarebbe accaduto a uno dei due contraenti nel caso fosse venuto meno all'alleanza. Mi sto spiegando, penso che sia molto semplice. Com'è?
Poteva accadere a colui il quale non avesse, diciamo,
sì, c'è. Ucciso, aperto nel senso non necessariamente aperto. Noi abbiamo un testo di un re assiro, no, di un testo d'alleanza con un vassallo che dice proprio questo: noi questa alleanza la facciamo tagliando un animale e quello che noi stiamo facendo all'animale succederà a te, no? Che l'abbiamo preso dal cortile, l'abbiamo tirato fuori dalla sua terra, e succederà a te se tu verrai meno a questa alleanza. Nel senso, poi non è che per forza ti devo squartare, ma ti ammazzo, cioè quello che vuol dire è la morte cruenta. Cioè, se succederà questo, io ti farò questo. Allora, non fermiamoci sul discorso della necessario squartamento, cioè la morte, ok? Allora, e quindi i due contraenti passavano, il rito era che si passava attraverso in mezzo e si diceva, possa accadere a me come a questi animali se io verrò meno all'alleanza. Vedete, è un rito che però già simboleggia questo, cioè che l'alleanza è così importante, no? Che se si viene meno si muore. Fra l'altro qui viene la cosa anche, come sappiamo, piuttosto strana, è che appunto passa solo Dio, no? Non passa Abramo, cioè, no? È interessante, l'autore sacro non ha il coraggio di mettere, no, sulla bocca di Dio l'automaledizione, dice, è eccessivo, cioè. E, però è interessante che Abramo si addormenta in qualche modo ed è Dio che passa in mezzo, no? Già dice qualcosa, appunto, ora, e attenzione, è importante anche questi animali tagliati, perché? Perché l'alleanza, in qualche modo questi, come dire, sono noi, simboleggiano noi, cioè l'alleanza non è solo il rito, ma l'alleanza è proprio anche questi animali che sono stati fatti alleanza, cioè il termine appunto di dire facciamo alleanza nell'Antico Testamento era dire tagliamo un'alleanza, l'alleanza è tagliata perché quegli animali che poi tu andavi a tagliare erano alleanza, concretizzavano l'alleanza, non so se mi sto spiegando su questa cosa, cioè c'era proprio l'alleanza, non è soltanto il rito, ma l'alleanza si fa, cioè l'alleanza sono quegli animali che vengono tagliati, tagliando quegli animali si celebra l'alleanza, che in maniera negativa dicono qualcosa di positivo. Ancora oggi in alcune popolazioni, prima di celebrare qualcosa di positivo, anche di un matrimonio, che anche quella è un'alleanza, no? Anche, eccetera, si dicono delle maledizioni e poi dopo si dicono delle benedizioni, cioè, come dire, possa accadere questo per dire, ecco, no? Tu invece, che dopo che hai saputo che possa accadere questo qua, prendi il positivo, cioè, sii benedetto, sii eccetera. Allora, in qualche modo, delle pronunciare delle maledizioni che rinforzano la benedizione. Ora, questo tagliare l'alleanza, vediamo, arriviamo qui, tornerà anche in Geremia, c'è un passo in Geremia in cui siamo in un contesto diverso, siamo a Gerusalemme che sta andando verso la distruzione, c'è l'infedeltà del popolo e c'è Geremia che è mandato a scuotere il popolo dalla sua infedeltà e dice, e poi siete tornati indietro, perciò renderò gli uomini che sono passati oltre la mia alleanza, che non hanno mantenuto le parole dell'alleanza, che avevano tagliato davanti a me, come il giovenco che tagliarono in due e passarono tra le sue metà divise. Vedete, è di nuovo il rito che abbiamo visto la volta scorsa, no? Cioè, quindi prendere un giovenco e fare alleanza, no? E passare in mezzo, eccetera. E, ora, dice appunto Giraudo, così che l'animale ucciso in funzione di alleanza, possiamo leggerlo direttamente qui, vedete, così che l'animale ucciso in funzione di alleanza è alleanza, o più esattamente si può dire che l'animale ucciso è alleanza in quanto è la maledizione stessa dell'alleanza. Non è semplice, io cerco di spiegarlo, Cioè nel senso che quell'animale simboleggia come dire, quello che potrebbe succedere a noi, no, se veniamo meno all'alleanza. In qualche modo quell'animale simboleggia la nostra morte, no? Noi veniamo meno alle alleanze, no? E allora in qualche modo quell'animale, tentando di, che viene fatto in funzione di riprendere l'alleanza, dice qualcosa di noi, appunto, no, nel venir meno all'alleanza. Non disperate, andiamo, io vado avanti velocemente, non ne prendiamo. E allora questo sangue, questo appunto, lo ritroviamo in un altro brano, questa volta dell'Esodo, in funzione positiva, stiamo parlando del sangue dell'alleanza. E qui invece abbiamo, ricordate Esodo 24, Esodo 24, siamo già usciti dall'Egitto, siamo arrivati all'Horeb, si sta facendo alleanza, interessante che appunto il popolo comincia il cammino nel deserto, arriva all'Horeb, e nel capitolo 19, poi andate a vedere qualcosa del capitolo 19, arrivati, il Dio dice al popolo attraverso Mosè, dice, bene, sei arrivato qui, ve lo leggo perché è più interessante quello che Dio dice, è sempre interessante quello che Dio dice, ma in questo caso, diciamo, è più interessante per noi in questo momento. Dice, al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sina, eccetera, eccetera, Israele si accampò davanti al monte, Israele si accampa, Dio è sul monte, Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo, questo dirai alla casa di Giacobbe, voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Allora, attenzione alle parole. Allora, Dio dice a Mosè, va a dire al popolo, voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato su di voi, voi su ali d'aquila, e vi ho fatti venire fino a me. Cioè, la prima parola che Dio dice attraverso Mosè al popolo, cioè qual è? Fai memoria di quello che hai vissuto. Che cosa hai vissuto? Che eri in Egitto, che eri schiavo, no? E io ti ho tirato fuori. Fa memoria dell'amore che ho avuto per te. Tra l'altro è bella l'immagine su ali d'aquila, l'avete cantata sicuramente anche voi, confessate la canzone su ali d'aquila. E ali d'aquila poi fra l'altro era perché nell'antichità si pensava che l'aquila fosse l'uccello che volasse più in alto di tutti e che nessuna freccia poteva arrivare. Poi una volta un'amica che studia queste cose mi ha detto che non è vero che ci sono altri uccelli, però non importa. Quello che importa è l'immagine, no? Cioè ti ho liberato in una maniera che è più forte di ogni paura, perché le frecce, tra l'altro anche un salmo dice come la freccia che vola di giorno o il terrore, no, che colpisce nella notte, no? Cioè, allora le paure, ti ho liberato, no, facendoti vincere ogni paura. Cosa dice poi il Signore? Ora, se vorrete, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare. Attenzione a questa cosa qui. Se vorrete e se darete ascolto. È paradossale. Cioè, è paradossale che Dio ha liberato, no? E, attenzione, ha posto il popolo in una situazione di libertà. E a un popolo in una situazione di libertà dice, ora se vuoi entra in alleanza con me. Cioè, se vuoi significa che Dio dice, io so che non è scontato che tu possa volere. Cioè che tu puoi anche non volere. E paradossalmente la possibilità di non volere, di poter non volere, te l'ho data io. Non so se mi sto spiegando. E attenzione, è fortissima questa cosa. Cioè che Dio libera e a delle persone libere dice se vuoi. Cioè Dio crea a lui la possibilità di essere rifiutato. Cioè pensate, no, dal punto di vista economico Dio è un disastro. Cioè perché se uno vuol fare qualcosa con un gruppo di immigrati mezzo pressi nell'Occidente di allora, no, uno manda il suo geometra e dice scusate, io ho una proposta che non potete rifiutare, cioè nel senso che se voi vi impegnate col mio capo vi libero, vi mandiamo subito gli operai, cominciamo a lavorare, vi in poco tempo vi tiriamo fuori da questa situazione. Siete d'accordo? Firmate, firmate. Dopodiché io avvio i lavori, cioè nel senso che chi è quello che avvia dei lavori col rischio che questi poi dopo ti dicano hai fatto tutto tu? Cioè, no? Allora questa paradossalità dell'agire di Dio, che ci sembra così, no? È l'amore. È l'amore. L'amore vuole una risposta libera. Non vuole essere amato perché temuto. Vuole essere amato nella risposta libera di uno che si lascia amare e sente e vuole liberamente. Per cui è bellissima questa cosa, no? Che Dio dice, se tu... se vorrai, no? Tu sarai per me una proprietà particolare perché mia è tutta la terra. Un'altra cosa paradossale, uno dice scusa, se tua tutta la terra, che significa una proprietà particolare, se mia è tutta la terra. Bene, qui, anche qui, proprietà particolare in ebraico è segulà, e segulà significa... tanto per avere un'immagine, no? Il re è il padrone di tutto il suo regno, però in camera sua c'ha il cofanetto dove c'ha quelle cose particolari, no? Quelle cose che tante volte se le va a guardare perché sono quella cosa che gli ha regalato la nonna, che è quella cosa che gli stanno a cuore. Per cui è bello, no? Cioè, se tu entri farai esperienza di un amore particolare. Perché mia è tutta la terra. Attenzione, l'amore particolare in una terra che appartiene tutta al Signore, no? Cioè, un amore particolare per ciascuno e per tutti. Interessante questo, no? E allora, arrivati lì, il popolo dice, qui è Mosè che mandò i giovani dei figli di Israele e fecero salire olocausti e immolarono quali immolazioni di pace con Adonai, dei torelli, e prese Mosè metà del sangue e lo mise in catini, e metà del sangue lo sparse sull'altare, e prese il libro dell'alleanza e lesse agli orecchi del popolo e dissero tutto quello che Adonai che disse Adonai lo faremo e lo ascolteremo. E prese Mosè il sangue e lo sparse sul popolo e disse ecco il sangue dell'alleanza che Adonai ha tagliato con voi sulla base di tutte queste parole. Vedete, un altro rito di alleanza, questa volta il simbolo, no? Cioè che si fa attraverso, che è l'animale tagliato è positivo, mentre nel primo era negativo, no? Cioè ci dice quello che accadrà nella rottura dell'alleanza, qui il simbolo è positivo, cioè dice il sangue che è la comunione di vita. C'è questo sangue versato che è comunione di vita tra l'altare, che simboleggia Dio, e il popolo. Ok? Quindi questa aspersione che viene fatta, no, sull'altare, che simboleggia Dio, e il popolo. La stessa vita. Guardate che mentre sto dicendo queste cose, ci dovrebbe suonare qualcosa che ha a che fare, no? Perché noi comunichiamo, entriamo in comunione, prendete e bevete, questo è il mio sangue, no? Cioè è la vita di Dio, no? Che nella vita del Figlio data per noi ci mette in comunione con Lui. Ci mette in comunione con Lui. Tra l'altro qui io lo butto come battuta, ma poi lo riprenderemo più sistematicamente. E per questo non ha senso partecipare a una messa senza comunicarsi. No? Tanto per dire, no? Lo butto lì, sappiamo che questo è... non ha senso, perché il rito, no? L'assicurazione dell'alleanza è... cioè lo fai facendolo, cioè c'è una materialità, c'è una materialità. La comunione spirituale non esiste. Io mi permetto di un attimo di stoppare, poi devo dire anche al mio amico, anche la vedete, no? Cioè, ha bisogno, cioè, vabbè, lo riprenderemo questo discorso, perché è un discorso. E allora ecco, attenzione, no? Questo, fra l'altro qui notate quasi, c'è la parola e c'è il gesto, c'è la parola e c'è il sacrificio di comunione. Ci ricorda qualcosa, no? La nostra liturgia eucaristica ha due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica più propria, diciamo, no? Ma sono due parti. E anche qui c'è la parola, prese il libro dell'alleanza, lesse le orecchie e dissero, il popolo dice tutto quello che disse Adonai lo faremo e lo ascolteremo. Sapete che questo... già poi per i rabbini è stato sempre una domanda, per dire, lo faremo o lo ascolteremo? Uno dice, come? No, lo ascolteremo e lo faremo, no? E allora hanno notato questa stranezza, però il testo dice così, lo faremo e lo ascolteremo. E c'è un midrash, no, che quando il popolo dice, lo faremo e lo ascolteremo, Dio si gira, no, verso la sua corte celeste e dice... chi ha svelato agli uomini il segreto degli angeli? Che interessante, cioè che questa parola tu la capisci facendola, mettendola in pratica. In qualche modo la pratica viene prima di un ascolto, no? Di comprensione teorico, cioè per dire. E allora questo, attenzione, quindi un sacrificio... è un sacrificio nel primo caso, un sacrificio nel secondo, un sacrificio che fa comunione. E qui c'è un punto molto, mi confesso, è profondo ma è difficile, perché questo discorso del sangue legato alla... prefigurato nei brani che abbiamo visto e nel tagliare l'alleanza, che significa uccidere un animale, tornerà nella lettera agli ebrei. La lettera agli ebrei è una lettera molto intensa teologicamente, noi non l'abbiamo mai fatta, anche perché richiede effettivamente, un po' perché siamo stati sempre sull'Antico Testamento. E in particolare questo brano della lettera agli ebrei, al capitolo 9, versetti 15-23, io cerco, ve lo dico e vi metto le mani avanti, lo leggiamo per quello che riusciamo a capirci, perché sarebbe da entrare veramente... Allora, è in un contesto in cui l'autore della lettera agli ebrei sta facendo un discorso tra la prima e la nuova alleanza, la prima... l'antica e la nuova. Attenzione, innanzitutto quando si dice oggi alcuni biblisti preferiscono parlare della prima e della seconda, ok? Perché quando noi diciamo nuova, no? E dentro di noi scatta che il vecchio è qualcosa, no? Cioè normalmente quando andiamo a comprare le cose nuove, le cose vecchie le buttiamo. No, nuova nella Bibbia significa ultima. Quella che compie, quella che è stata impostata. Per cui la nuova ed eterna alleanza compie l'antica, non l'annulla. Questo anche per dire che ogni tanto io sento ancora qualcuno, siamo ignoranti biblici, no? In generale non colpevoli, abbastanza. E diciamo, per cui gli eresie se ne sentono sempre un po' tante, no? Cioè ognuno poi fa da sé, quindi della serie che l'Antico Testamento, questo Dio un po' cattivo, no, ma mi vengono ogni tanto qualcuno a dire, ma così, no? E invece il nuovo, il Dio dell'amore, eccetera, eccetera, quasi a dire che sono due dei diversi, no? Bene, sappiate che vi va bene che non bruciano più, cioè questa pratica è stata andata in disuso e non mettono neanche più in carcere, ma di per sé la Chiesa ha condannato questa eresia. Eresia, questa in particolare è una di un certo Marcione che era arrivato a dire che il Dio dell'Antico Testamento era il Dio dell'ira, eccetera, il Dio del Nuovo Testamento, il Dio dell'amore. Sappiate che non è fede cristiana. Ma Gesù compie e rivela quello che si era cominciato a narrare nell'Antico Testamento. Questo è l'annuncio ebraico cristiano. E in questo che sto dicendo sono cattolicissimo, ok? Sono in una botte di ferro. E allora dice il testo che a un certo punto, no? Ecco, in questo contesto dice, ed è per questo che egli, Gesù, è mediatore di un'alleanza nuova, in modo tale che essendo intervenuta una morte in riscatto delle trasgressioni commesse in rapporto alla prima alleanza, i chiamati ricevessero la promessa dell'eredità eterna. Laddove infatti vi è un testamento barra alleanza, cioè nel senso che nel vostro testo, perché è così? Perché nella traduzione che noi abbiamo in italiano dice, lettera agli ebrei capitolo 9, dice... c'è testamento, però questo termine in greco può significare, in relazione al fatto che poi è un termine greco, però lo scrittore è un ebreo e ha tutto dietro l'Antico Testamento, può significare anche alleanza. Prendetelo così, fidatevi di così. Se volete saperne di più andate sul libro, cioè e lì potete vedere tutta la spiegazione che Giraudo fa. Voi prendetelo così. Allora, laddove infatti alleanza, necessità è che morte sia portata di colui che ha fatto testamento, poiché un testamento è valevole solo su dei cadaveri, non avendo in alcun modo vigore finché vive colui che ha fatto testamento. Di per sé è una, come dire, qui semplicemente sta riprendendo un principio che vale ancora oggi, no? Però, vedete, la cosa che fa... pensare e che intanto si può leggere in un altro modo, no? Laddove vi è infatti alleanza, necessità è che morte sia portata di colui che si è fatto alleanza, poiché un'alleanza è valevole solo su cadaveri, non avendo in alcun modo vigore finché vive colui che si è fatto alleanza. Perché vedete, innanzitutto poi questa cosa su dei cadaveri, il contesto di alleanza. Cioè, qui prefigura, c'è una rilettura da parte della prima comunità cristiana della morte di Gesù. Di Gesù che sì è stato ucciso, ma in tutta quella vicenda, no, questi primi cristiani rileggono il compimento di un'alleanza che Gesù, che Dio ha fatto con noi in Gesù, che Dio ha fatto con noi in Gesù perché da una parte Gesù ci ha narrato Dio e dall'altra parte è stato il primo uomo che fino in fondo si è fidato di Dio e che ha vissuto tutta la sua vita fino a quella morte in relazione con Dio e con noi. Questo è interessante, no? Perché Gesù ci ha narrato un Dio Padre facendosi nostro fratello di tutti e non soltanto di coloro che hanno creduto in lui, perché poi alla fine sono stati un disastro, cioè sì, creduto fino a un certo punto, poi sono scappati, sono andati via, ma lui è stato fratello di tutti. In qualche modo ha realizzato quell'alleanza, cioè che era il sogno di Dio, di poter entrare in un'alleanza con l'uomo e fra gli uomini. E attenzione, Dio vuole entrare in alleanza non so, cioè con noi, facendoci fratelli e sorelle. E Gesù è stato, nella rilettura appunto dei primi cristiani, finalmente quell'uomo che da una parte ci ha presentato Dio, nel suo essere dirti figlio e fratello, e dall'altra parte è stato uno di noi, no, che si è fidato fino in fondo di Dio Padre. Vi vedo un po' perplessi, ma ci siamo. E questo è proprio il compimento di quel rito, cioè è stato ammazzato, Gesù è stato ammazzato, non è un suicida Gesù è stato ammazzato, ma i credenti in lui hanno letto in questa storia, vedi, sì, è stato ammazzato, l'hanno fatto fuori delle persone ben precise, in una dinamica di egoismo, in una dinamica che, attenzione, è la rottura della relazione. Però lui in questa dinamica, no, ha tenuto una relazione con noi. Cioè questo che Gesù, che fino alla fine ha continuato a chiamarci fratelli suoi, tutti, anche quelli che lo inchiodavamo sulla croce, continuando a dire Padre, è colui che ha realizzato l'alleanza. Realizzandola, e attenzione, diventando lui stesso come quegli animali squartati. Colui che si è fatto alleanza, no? Si potrebbe dire da colui che ha fatto alleanza e che si è fatto alleanza. E più avanti c'è una frase ancora più forte, così che neppure la prima alleanza fu inaugurata senza sangue, cioè no, questo sangue, attenzione, che è la vita. Il sangue nell'Antico Testamento e nella percezione antica è la vita, no? Però quando c'erano queste alleanze c'era sangue, no? C'era. E allora dice, infatti dopo che da Mosè fu proclamato tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, prendendo salto alcuni versetti, ecco Mosè prendendo il sangue dei vitelli dei capri con acqua e lana scarlatta e isopo asperse il libro stesso e tutto il popolo, Esodo 24, dicendo, questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha comandato per voi. Ci risuona, eh? Questo è il sangue della nuova, no? Che è dato, versato per voi, che è dato per voi. E la tenda e tutti gli arredi della liturgia con il sangue parimenti asperse, ed è nel sangue che quasi tutte le cose vengono purificate secondo la legge, e senza spargimento di sangue non avviene remissione. Attenzione a questo, senza spargimento di sangue non avviene remissione, no? Cioè nel senso che qui si ricorda ancora quell'altro rito, nel giorno di Yom Kippur, che ancora oggi è una festa ebraica, come sapete, era il giorno dell'espiazione. Quando c'era il Tempio, nel giorno di Yom Kippur il sacerdote entrava, il sommo sacerdote, entrava nel Santo dei Santi e solo quel giorno poteva entrare, una volta l'anno, nel Santo dei Santi e chiedeva perdono a Dio per tutti i peccati che il popolo aveva commesso. E in qualche modo questi peccati, chiedendone perdono, li metteva addosso a un capro espiatorio. Il capro espiatorio, no? Che era un capro che veniva preso e sul quale, no, in qualche modo si mettevano tutte queste, e questo capro poi veniva mandato nel deserto, no? E lì moriva, eccetera, eccetera, no? Quindi questa cosa di questa vita donata che fa comunione, no? E dall'altra parte toglie il peccato. Toglie dalla morte. Torneremo su questo. E non so se c'è qualche domanda, io non voglio andare avanti ancora piuttosto per cercare di... Ma so che stiamo toccando qualcosa di profondo, che io stesso faccio, dico apertamente, no? Che faccio difficoltà in qualche modo, ma... perché vedete, poi anche il peccato, no? Il peccato cos'è? Cos'è il peccato? È la volontà, abbiamo detto, no? Volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. Il peccato è la rottura delle nostre relazioni, che ci fa morire. Anche questo è molto biblico, no? Vedete? Cioè, e penso che educarci alla parola... spero sempre più, ci toglie quella patina di moralismo individualista, no? Per il quale il peccato è un, non so, cioè come dire, un dei difetti personali, no? Qualcosa che, no, rispetto all'ideale di me stesso, che io alla fine voglio costruire, l'ideale di me stesso, mio essere qualcuno, rispetto al quale ho dei difetti, no? Perché io vorrei essere sempre sincero, io vorrei essere sempre sorridente, io vorrei essere sempre gentile, però ogni tanto mi incazzo e mando a fanculo, cioè non so, eccetera, no? Scusate, cose che ci succedono, cioè, allora, no? Uno, mi sono arrabbiato, no? Mi sono, oppure, ecco, altre cose, no? Io vorrei essere il buon cristiano che ogni domenica va a messa, ma poi una volta non sono potuto andare, eccetera, eccetera. Questa visione del peccato individualista, la Bibbia la scardina, perché se la vita è relazione, il peccato è quello che ci pone, no? È l'inimicizia. Cioè fossimo meno preoccupati della frequenza domenicale, cioè, o di star lì ai vari peccatucci sulla sessualità, no, individuale, e fossimo più preoccupati delle relazioni nelle quali ogni giorno sperimentiamo la morte, sul posto di lavoro, nelle relazioni interpersonali, nell'indifferenza verso gli altri, no? Quella è la morte. Allora, in qualche modo, no, come dire, è il Signore che, vedremo, che toglie il peccato, cioè rimettendoci in una possibilità di relazioni nuove. Vedremo che l'Eucaristia, no, che l'annuncio già adesso, ma poi lo vedremo con più attenzione, a un certo punto, come vedete, il presbitero, quando comincia la preghiera eucaristica e c'è la cosiddetta consacrazione, anche lì vedremo un po', no, che tutti, in alcune chiese c'è il campanellino, cioè tutti si mettono in ginocchio, c'è quello, c'è il chirichetto che ti viene davanti e ti no, asserge l'incenso. Allora lì il presbitero mette le mani su il pane e il vino e invoca lo Spirito, la discesa dello Spirito, no? E, però normalmente molti non sanno, la maggioranza non sa, e anche alcuni presbiteri non sanno, che poi a un certo punto noi, soprattutto in alcune preghiere eucaristiche è proprio più chiaro, soprattutto nella seconda, c'è una seconda richiesta dello Spirito, no? Che lo Spirito, attraverso quel pane e quel vino che sono il corpo e il sangue di Cristo, faccia di noi il corpo e il sangue di Cristo. Cioè ci mette in relazione. No? E allora in qualche modo è questo sacrificio di Gesù, vedremo, no? Nella sua morte violenta, nel suo che è, però allo stesso tempo il suo farsi Pasqua per noi, il suo farsi alleanza, che toglie il peccato del mondo, no? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora, io nel senso che veramente un po' si se volete andiamo avanti, non mi rispondete, come ci siamo già detti, se vi vedo, se no siamo amici lo stesso, cioè nel senso, vi capisco.